Buon pomeriggio, ben trovati a tutti. Siamo qui, diciamo, a presentarvi i risultati di questo primo trimestre che questa mattina il nostro Consiglio di Amministrazione ha approvato. Siamo insieme all'amministratore delegato, al nostro CFO Massimo Vai e al direttore dell'Investor Relation, Jens Hansen. Abbiamo chiuso un primo quarter 2024, con risultati, come avrete letto dal comunicato stampa, che sono in crescita e sono confermativi dei trend positivi che abbiamo indicato nel piano industriale, con particolare attenzione a quello che nel piano industriale era indicato come l'asse della creazione di valore e, come avrete visto e vedremo nelle prossime slide, questo si verifica in maniera significativa già in questo primo trimestre. Se veniamo agli elementi del conto economico, la normalizzazione dello scenario energetico, le minori attività di intermediazione che abbiamo fatto anche per una minore, diciamo, volatilità di questo scenario hanno portato a una riduzione consistente del fatturato di circa il 40%, ritornando a un valore di 3 miliardi e 3, che, diciamo, è comunque in crescita del 30% rispetto a quello che avevamo nel 2021 prima che scoppiasse la crisi energetica, con livelli di prezzi energetici di poco superiore. Se andiamo a vedere la figura dell'EBITDA, vediamo subito che a fronte dell'eliminazione dei prezzi energetici i nostri risultati sono in crescita e, diciamo, sull'EBITDA vediamo che dopo le performance consistenti dell'anno scorso, perché vi ricordo che il 2023 che abbiamo appena lasciato alle nostre spalle è l'anno nel quale abbiamo avuto la maggior crescita dell'EBITDA, 200 milioni, la maggior crescita della nostra storia, nel primo quarter del 2024 continuiamo questo percorso di crescita, con una crescita del 2% che poi andremo a qualificare bene nelle sue determinanti. Se scendiamo a livello di EBIT, qui diciamo, vediamo come questa crescita si amplifichi sia in termini assoluti che in termini percentuali, beneficiando su questa figura anche, diciamo, della buona attività che abbiamo fatto e continuiamo a fare di collection, che ci riporta, diciamo, accantonamenti, diciamo, molto bassi in termini di unpaid assoluto, ma per effetto e per effetto della normalizzazione dei prezzi energetici in diminuzione in valore assoluto. E questo lo vedremo, diciamo, in maggior dettaglio anche nella sua composizione con gli ammortamenti. Veniamo adesso a livello dell'utile per azione. Sull'utile per azione la crescita si amplifica ulteriormente, siamo a una crescita del 12% rispetto alla figura corrispondente del 2023, crescita che beneficia ulteriormente di un'altra ottimizzazione, quello degli oneri finanziari. Vi ricordo che l'anno scorso vi avevamo dato come indicazione per il 2024 una contrazione di quelli che erano gli oneri finanziari. Nel primo trimestre questa contrazione è consistente, parliamo di una diminuzione complessiva del 25% degli oneri finanziari rispetto a quello che avevamo inserito nel consuntivo dell'anno scorso, e questo è frutto di tutte le attività di ottimizzazione che abbiamo fatto sulla nostra struttura finanziaria, consentite, diciamo, dalla diminuzione anche dello scenario dei prezzi, e quindi vediamo come questa diminuzione dello scenario fa emergere, diciamo, quel valore che negli anni scorsi avevamo, diciamo, creato, generato, e che in parte era servito anche a compensare maggiori oneri per accantonamenti e oneri finanziari. Se entriamo un po' nel dettaglio di queste figure, vediamo come la crescita dell'EBITDA è sostenuta da una crescita organica che fra mercati liberalizzati e mercati regolati assume un valore di circa 37 milioni nel corso di questo primo trimestre. Vediamo come tutte, diciamo, le nostre aree di business, dall'ambiente alle reti, al mondo dell'energia, contribuiscono in questa crescita organica. Questa crescita di 37 milioni ci consente di più che compensare la diminuzione di una di quelle opportunità che negli anni passati avevamo colto per accelerare il nostro percorso di crescita, che è diciamo, il contributo che avevamo dal super ecobonus, delle attività che noi facevamo relativamente al super ecobonus, e e diciamo, che ha dato l'anno scorso un contributo di 30 milioni e quindi è stato più che compensato, e quindi stiamo facendo quell'attività che avevamo già inserito nel piano di andare a sostituire opportunità colte che ci hanno permesso di crescere velocemente con crescita strutturale che è quella che vediamo sui mercati, perché il mondo regolato cresce prevalentemente per le dinamiche legate alla regolazione delle tariffe, il mondo liberalizzato, come vedremo dopo, cresce nelle sue componenti sia energy che ambiente, e questo ci permette di avere un contributo importante. Poi vedremo, diciamo, come sono sostenute queste crescite puntuali. Se andiamo all'altra figura, che è quella dell'EBIT, dove vorremmo porre l'attenzione sulla dinamica, diciamo, degli ammortamenti e degli accantonamenti. Come vedete, i maggiori investimenti che stiamo facendo per andare a incrementare, diciamo, complessivamente la nostra RAB, perché poi gran parte di questi investimenti sono, diciamo, sul mondo regolato ma anche sul mondo liberalizzato, ci portano ammortamenti incrementali per 10 milioni, ma la parte degli accantonamenti, sia per l'effetto delle buone politiche che abbiamo e che abbiamo, diciamo, ulteriormente implementato relativamente alla gestione e alla collezione action del credito, che per effetto della diminuzione del fatturato e quindi dei minori costi collegati agli unpaid che andiamo a registrare, ci portano a una diminuzione dei 13 milioni in termini di accantonamenti. Quindi questo ci consente di più che compensare anche qui l'effetto del super eco bonus e di evidenziare una crescita netta in termini assoluti di 10 milioni con una crescita percentuale in termini di 4%. Passiamo adesso, diciamo, a vedere come, diciamo, la creazione di valore si traduce e si può vedere, diciamo, misurata negli indicatori di redditività dell'azienda. Il ROI cresce di 90 punti base rispetto al primo quarter del 2023 e, diciamo, come questa crescita, oltre ad essere importante in termini di valore assoluto, è legata anche al fatto che è sostenuta dalla sostituzione di parte, diciamo, delle opportunità che abbiamo colto con crescita strutturale, che poi continuerà a portare il proprio contributo invece nell'arco del piano, in linea con quello che avevamo definito quando vi avevamo presentato il piano industriale. Questa crescita a livello di ROI si traduce in una crescita di 90 punti base anche a livello di ROE, quindi, diciamo, in termini di redditività dell'equity, vediamo come questa crescita e questa profittabilità prosegua nelle nostre righe. Se andiamo poi a livello di utile, qui, diciamo, l'utile per azione, diciamo, del periodo, diciamo, evidenzia una crescita del 12%, che, diciamo, è la crescita dell'utile per azione nel trimestre. Questo nonostante nel trimestre abbiamo registrato una tax rate un po' più alto rispetto a quello del trimestre corrispondente al 2023, per il venir meno di alcune opportunità fiscali che in quel periodo avevamo colto. A questa crescita, diciamo, del 12%, poi si affianca il dividendo che andremo a distribuire nel prossimo mese di giugno, che, come ricorderete, ammonta a 14 euro cent per azione, che è cresciuto anch'esso del 12% rispetto alla figura dell'anno precedente. Vado veloce nella carrellata, così lascio un po' di tempo in fondo per le domande e anche a risparmio se siamo veloci, perché so che oggi avete una giornata particolarmente intensa. Entriamo adesso nei business, quindi se andiamo a vedere il mondo dell'energy, vedete come la figura complessiva del risultato di quest'anno evidenzia in termini di EBITDA una diminuzione di 10 milioni, ma, diciamo, vedete come la crescita organica di 20 milioni quasi compensi, e poi vedremo l'effetto a livello di EBIT, a livello di EBITDA la diminuzione del super eco bonus che ci portiamo dietro dalle slide precedenti e che, diciamo, avevamo nell'anno scorso. Questi 20 milioni di crescita organica sono fondamentalmente fortemente sostenuti, diciamo, da due effetti. Da un lato abbiamo la crescita del mondo, del numero di clienti, che crescono ancora rispetto alla figura della fine dell'anno 2023, che riportava 3,8 milioni, quindi vedete qua siamo arrivati a 3,9 milioni in termini di crescita di clienti, e che significa, rispetto, diciamo, ai 12 mesi precedenti, 300.000 clienti in più che, diciamo, abbiamo prevalentemente sul mondo dell'elettrico. Accanto a questa crescita in termini di aumento di quote di mercato e di aumento della customer base, abbiamo poi, diciamo, gli effetti che sono legati alla riduzione degli impatti sui margini di quelli che erano gli shipping cost. Qui abbiamo lavorato su due assi, come vi abbiamo già raccontato nelle precedenti chiusure, abbiamo lavorato su due assi. Uno era quello dell'ottimizzazione operativa per andare a ridurre questi shipping cost, l'altro quello di rendere questi shipping cost trasparenti e quindi, diciamo, ribaltabili, modificando le condizioni contrattuali ai clienti finali. Questo ci porta complessivamente, nella somma di queste due determinanti, un contributo di circa 20 milioni di euro complessivo. È chiaro che se prendiamo questo, diciamo, l'effetto sull'EBITDA della somma della diminuzione del super ecobonus più l'aumento di crescita organica, e lo andiamo, ci evidenzia un EBITDA negativo di 10 milioni, ma se riprendiamo la figura precedente della diminuzione degli accantonamenti di circa 13 milioni, vediamo come a livello di EBIT abbiamo comunque una contribuzione positiva ancora anche dell'energy supply. Bene, questo, diciamo, in maniera molto veloce, diciamo, questa parte. Adesso lascio la parola all'amministratore delegato per, diciamo, le slide successive.
Buonasera anche da parte mia. La crescita non conosce soste su quest'area, l'area waste, come vedete appunto dalla storia di crescita del grafico a sinistra. Guardando il grafico a destra vedete i volumi di attività che continuano ad aumentare nel primo trimestre dell'anno, volumi, soprattutto volumi dei rifiuti speciali, che sono saliti del 4%, quindi una progressione anche in un contesto, lasciatemi dire, meno espansivo, che conferma il nostro driver strutturale, principalmente dovuto a due cose che ci siamo già detti in passato, ma le confermiamo ancora oggi. Italia è un paese corto di capacità di trattamento e noi abbiamo una leadership per il grande parco impiantistico, per un'offerta integrata di servizi che abbiamo, quindi questa capacità di lavorare su diversi segmenti di mercato. Ad esempio nel global service che offriamo solo noi e pochi altri, facendo leva a quello che è il nostro posizionamento di leadership, di leader, abbiamo una perfetta tenuta dei prezzi e quindi la dinamica dei prezzi di trattamento riesce, insomma, è positiva e anche direi stabile rispetto appunto al stesso periodo del 2023, anche rispetto all'ultima fase dell'anno 2023. Gli impianti performano bene, continuiamo a investire in esecuzione piena del piano quinquennale che abbiamo appunto illustrato all'inizio di quest'anno. Cito uno per tutti: quest'anno andrà a regime l'impianto di Spilamberto, biodigestore di Spilamberto, che abbiamo messo in funzione lo scorso anno, che ci darà soddisfazione sicuramente appunto quest'anno. Le attività di bonifica con la nostra CR, che abbiamo più volte appunto illustrato lo scorso anno quando è stata acquisita, sta continuando a performare bene. C'è stata una buona integrazione con le attività, le altre attività del gruppo, che vi ricordo, quando si rigenera, quando si bonifica, c'è produzione di rifiuti che poi vanno appunto nei nostri impianti, quindi risultati davvero, come dire, ulteriormente migliorate rispetto al primo trimestre del 23, che ci fanno e che ci hanno fatto segnare ancora una buona crescita. Come vedete dal grafico centrale, abbiamo anche un piccolo contributo dell'attività di collection, grazie anche all'aumento del ritorno regolato da parte di ARERA e anche a una fetta importante legata al riconoscimento dell'inflazione. La normalizzazione della crisi energetica ha leggermente inciso sulla marginalità derivante dall'energia venduta, prodotta appunto dai WTE. Voi sapete che noi applichiamo delle politiche di copertura dei nostri volumi, non si può fare su tutto per questioni operative, gestionali, per normali prudenze rispetto appunto a imprevisti, ma da questo scenario di contro abbiamo anche un risparmio poi sui costi, diciamo, dell'energia per il funzionamento dei nostri impianti. Quindi circa la metà di questo meno 4 che vedete qua rappresentato è legato anche alla sosta di due impianti che nei prossimi mesi non avremo, e anche poi avremo nei prossimi mesi una politica di fixing che ci permette sicuramente di recuperare nei mesi futuri. Pertanto una crescita del waste basata su driver strutturali, quindi una crescita solida grazie anche alla nostra leadership nazionale. Passerei alle reti e direi che aspettavamo con trepidazione questo momento finalmente. L'anno scorso avevamo non era l'anno delle reti, o meglio le reti giocavano in difesa, quest'anno sicuramente le reti giocano in attacco, e quindi cominciamo a registrare questa crescita significativa che le reti quest'anno sono diventate il maggior contributore alla crescita economica del gruppo, perché hanno beneficiato dell'aumento dei ritorni regolati in tutti i business, che hanno sostenuto appunto una crescita dell'EBITDA ad un tasso a doppia cifra, 10,4 punti percentuali. Come vedete dal grafico a destra, abbiamo un contributo al risultato da tutte le reti con una prevalenza del business water, e poi seguito dal gas e dall'energia elettrica, ciascuno per 3,5 appunto di crescita di MOL. L'unico punto in lieve sofferenza è quello del teleriscaldamento, che ha subito però l'impatto della modifica del quadro normativo regolatorio, ma è solo, desidero precisare, è solo provvisorio quello di ARERA, perché c'è un'interlocuzione in corso, ovviamente non con noi ma con tutti i gestori appunto del teleriscaldamento, e al prima dell'inizio dell'estate ci aspettiamo sicuramente un documento di consultazione per il prossimo quadro regolatorio, che inizierà a gennaio, ci auspichiamo tutti, da gennaio 2025. Questi driver della crescita sulle reti includono anche l'inflazionamento della RAB e dei costi riferiti a questi anni, con un'elevata dinamica dei prezzi, e direi con questi risultati in crescita anche appunto l'incidenza del business regolati sul resto delle attività in portafoglio andrà progressivamente nel corso appunto dell'esercizio a ribilanciare il portafoglio, e quindi a migliorare anche il profilo di rischio del gruppo. Quindi dopo noi ovviamente non ci fermeremo qui, non ci accontenteremo appunto di questi risultati raggiunti per continuare a confermare il nostro continuo miglioramento. E a questo punto lascio la parola a Massimo Vai. Grazie.
Buon pomeriggio anche da parte mia. Andiamo a commentare le consuete due slide che ci fanno vedere da un lato la generazione di cassa del periodo e l'evoluzione delle nostre componenti di debito. Allora, il primo trimestre si è concluso con un andamento assolutamente in linea con le nostre aspettative. Per quanto riguarda il cash flow, vediamo che l'operating cash flow del primo trimestre ha superato quota 300 milioni, che, se confrontato con l'analogo riferimento del primo trimestre dello scorso anno, ha segnato un incremento del 20%, di oltre 50 milioni, quindi a conferma delle buone performance operative dell'azienda. Per quanto riguarda la variazione del capitale circolante, abbiamo avuto un assorbimento di cassa di poco inferiore ai 300 milioni. Questa variazione è legata sostanzialmente alle normali componenti di stagionalità che, alla termine della stagione termica, generano degli assorbimenti di cassa, e anche al pagamento di alcuni debiti verso fornitori che si erano configurati al termine dello scorso anno legati ai servizi energia, che abbiamo terminato di pagare nel primo trimestre trimestre di quest'anno e che quindi poi non avranno poi altri impatti nel proseguio dell'anno. La terza componente degna di un commento è quella che riguarda le nostre capex, quindi i nostri investimenti, e qui confermiamo il ritmo che abbiamo stabilito lo scorso anno, quindi un nuovo ritmo di investimento a quota 150 milioni a trimestre. Questi sono tutti investimenti operativi, quindi non ci sono variazioni di perimetro in questo ammontare, e che quindi confermano quelle che sono le linee guida che abbiamo definito e condiviso con voi a gennaio, quando abbiamo comunicato il nostro piano industriale al 2027. Quindi, in sintesi, la variazione di cassa del primo trimestre ha generato una variazione incrementale marginale di circa il 4% del nostro debito, della nostra posizione finanziaria netta, che rimane al di sotto dei 4 miliardi, con, e qua mi sposto sul grafico di destra, con un rapporto IFN su EBITDA che sostanzialmente rimane allineato a quello molto positivo che abbiamo consuntivato a dicembre dello scorso anno, quindi ancora al di sotto dei valori del 2021. Quindi questa a riprova di una attesa, perché l'abbiamo prevista, l'abbiamo pianificata, anzi forse è andata un pochino meglio di quello che ci aspettavamo in questi primi mesi, grande controllo e tenuta di una flessibilità e solidità finanziaria che ci consente di andare avanti nel nostro percorso industriale con tutte le possibilità di cogliere occasioni nella misura in cui si dovessero presentare nei mesi che ci attendono. Passo alla slide successiva, anche qui un rapido commento sul nostro costo del debito. Come diceva il Presidente in apertura della riunione, della conference, noi abbiamo iniziato a partire dal secondo trimestre dello scorso anno un'attività di razionalizzazione, di restituzione di una buona parte del debito bancario che avevamo contratto per far fronte alle esigenze di cassa che si erano configurate per effetto dello scenario dei prezzi, e vi ricorderete anche dello straordinario stoccaggio di gas che abbiamo fatto nel 2022. Quindi, a valle di questo progressivo processo di razionalizzazione, ovviamente anche il nostro costo del debito è ritornato a livelli molto simili a quelli del primo trimestre del 2022, pur in un contesto di tassi di mercato molto, molto diverso. E questo perché, come vedete nel grafico centrale, questa è una torta che è esattamente la stessa che abbiamo visto anche a dicembre. Noi abbiamo una configurazione attuale del nostro debito a medio-lungo termine che per il 96% è a tasso fisso e per solo il 4% è a tasso variabile. E come vi dicevo già a gennaio, non abbiamo in questo momento previsioni di fare nuove emissioni da qui alla fine dell'anno, e quindi sostanzialmente è un quadro che possiamo definire stabile in questo momento. E questo poi è confermato, ovviamente sulla destra lo riportiamo sempre a vostra memoria, che abbiamo un livello di definizione del rating da parte delle due agenzie che ci seguono, che si posiziona ai livelli delle aziende che sono 100% regolate nel nostro paese, mentre noi, come sapete, abbiamo un business mix che è più bilanciato tra attività regolate e attività a libero mercato, e questo a riprova del fatto che anche le nostre attività di razionalizzazione finanziaria tengono sempre molto sotto controllo il rischio aziendale e la flessibilità che serve poi a un'azienda come la nostra, delle nostre dimensioni, per poter riuscire a ottenere quei risultati economici operativi che abbiamo visto lo scorso anno e anche nel primo trimestre di quest'anno. Io mi fermo qui e restituisco la parola al Presidente Esecutivo.
Bene, grazie Massimo. Siamo a tirare le fila di questa rapida illustrazione dei risultati dell'anno. Cosa dire? Cioè, veniamo da un 2023 di crescita, continuiamo a crescere nel primo trimestre, continuiamo a crescere portando e lavorando su driver di crescita strutturale. Avete visto come la crescita organica ha più che compensato la diminuzione del mondo del super ecobonus, e lo facciamo anche con una crescita sul mondo regolato che nel corso dell'anno si ribilancerà rispetto al mondo liberalizzato con una crescita significativa. Grande flessibilità finanziaria e che ci dà la possibilità di continuare a lavorare tranquillamente guardare opportunità per il futuro, ma soprattutto ci dà la serenità di poter continuare a lavorare nel corso dell'anno per portare avanti lo sviluppo e la crescita che abbiamo visto sulla attività diciamo, a mercato e continuare a investire sul mondo regolato. Sulla parte diciamo, della figura della crescita, come avete visto sul conto economico abbiamo una crescita progressiva in aumento andando verso la parte finale che chiude diciamo, con una crescita dell'utile dell'earning per share del 12%, questo proprio lo ribadisco in chiusura come l'ho detto in apertura in una logica confermativa di quanto abbiamo diciamo, 4 mesi fa analizzato per il piano industriale che stiamo eseguendo in linea con quelle che sono le normali prassi del gruppo che presenta il piano e poi lo porta in esecuzione nelle misure e nelle linee definite. Bene, lascio a voi diciamo, le domande e pronti alle risposte.
Buonasera ingegnere Fabbri, la prima domanda è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego Javier.
Salve, buonasera. Grazie della presentazione.
Buonasera.
La prima domanda era con rispetto ai numeri per il 2024. Sembra un inizio dell'anno forte, no? Soprattutto in termini di EPS. La domanda per voi è: vi sentite comodi con il consensus di Bloomberg per il 2024? Se non è sbaglio, il consensus dovrebbe stare a intorno a 410, al di sopra di 410 milioni di euro di net income, un debito intorno a 4 billion. Questi sono numeri che vi fanno sentire comodi dopo il reporting del primo trimestre. Qualunque indicazione sui numeri del 2024, come li vedete, sarebbe molto utile. Dopo due, da un punto di vista operativo, mi interessava un po' di approfondimento sul mondo supply. Ho visto un buon contributo durante il primo trimestre, mi chiedevo se ci può fornire il Presidente un po' la sua visione dell'evoluzione di queste margini durante il resto dell'anno, quello che abbiamo visto nel primo trimestre, e soprattutto mi interessava capire il contributo che vi aspettate durante la seconda metà dell'anno dei clienti che avete vinto nel tender recente. E l'ultima domanda è sul CAPEX. Mi aspettavo una crescita più forte del CAPEX durante il primo trimestre. Se ci potete indicare perché il CAPEX è stato un pochino più flat il primo trimestre e se vi aspettate un'accelerazione durante i prossimi trimestri. Grazie.
Grazie per le domande. Parto diciamo dalla prima che è la più complicata, no? Più complicata non perché non abbiamo chiarezza di dove andiamo, ma perché diciamo, come al solito non diamo la guidance e quindi vorrei darvi delle informazioni diciamo, che diano diciamo, utilità rispetto alla domanda. Ma allora diciamo, il consensus di Bloomberg si basa su quello che abbiamo dichiarato nel nostro piano industriale. Se ricordate, una delle figure che avevamo nel nostro piano industriale era quella del risultato netto che era in crescita tutti gli anni nel nostro arco di piano. Quindi il consensus parte dal piano industriale, noi stiamo eseguendo il piano industriale, quindi diciamo, direi che per una proprietà transitiva siamo diciamo, in linea con quello che avevamo previsto di fare nel piano industriale e quindi siamo confidenti di portare una crescita nell'anno su questa linea dell'utile che è quella sulla quale siamo impegnati in termini di creazione di valore. Per quanto riguarda diciamo, il mondo supply, allora, come dicevo noi abbiamo diciamo, un buon contributo della crescita che è legata alla dinamica commerciale, legata alla crescita del numero di clienti e diciamo, una parte importante diciamo, della crescita che è legata al recupero di quelli che erano stati gli shipping cost, perché adesso se ripensiamo al 2023, nel primo quarto 2023 noi abbiamo assistito a grande volatilità e una discesa, una frenata repentina prezzi dell'energia, no? Perché diciamo, siamo partiti dalla fine del 22 con prezzi alti per arrivare poi a marzo con gli stoccaggi pieni a prezzi molto più bassi. Questo ci ha generato degli shipping cost consistenti. La figura che vedete del 2000 e del primo trimestre è una figura che ingloba anche un po' di diminuzione delle marginalità legate ai mercati di ultima istanza che nel primo trimestre dell'anno scorso erano stati molto forti, quindi noi ci aspettiamo di continuare sul mondo della crescita, dello sviluppo dell'organico a postare crescita sicuramente nei prossimi trimestri. E per quanto riguarda il contributo dei mercati legati ai clienti che vengono e che arriverà il 1 luglio, in realtà in questo momento, nonostante l'abbiamo richiesto a più voci, non abbiamo aggiornamenti sulle informazioni di quel numero di clienti. Saremo molto più precisi quando faremo la semestrale, perché avremo avuto occasione di vedere la dimensione e la magnitudo, ma in questo momento non abbiamo elementi, per quello che vediamo come dinamiche di mercato, di considerare elementi diversi da quelli che avevamo inserito nel piano industriale in termini di contribuzione complessiva. Dal punto di vista dei capex, è vero, se guardiamo la figura dei capex abbiamo una figura che non mostra una crescita consistente rispetto all'anno scorso. Considerate che l'anno scorso nel primo quarter avevamo dentro 12 milioni di euro di contributo che abbiamo versato per aver vinto la gara nell'ATEM di Udine. Noi forse l'anno scorso non l'abbiamo pubblicizzato tanto, ma abbiamo vinto una gara sulla distribuzione del gas che copre una parte significativa della provincia di Udine e abbiamo avuto, per prendere asset che non erano nostri, un esborso di cassa di 12 milioni. Quindi se nettiamo dalla figura dell'anno scorso questi 12 milioni, vediamo come gli investimenti rispetto al primo quarto dell'anno scorso, gli investimenti operativi, quindi quelli proprio che facciamo, sono cresciuti quasi dell'8%, quindi questo è come evidenza di una crescita che nella lettura dei numeri non si vede, ma in realtà questa attività avremmo potuto anche rubricarla nell'ambito delle attività di M&A, l'abbiamo considerata nell'ambito degli investimenti operativi, perché in realtà non abbiamo comprato un'azienda, ma abbiamo comprato degli asset che facevano parte di quell'ATEM che abbiamo vinto con la gara. Spero di essere stato chiaro, Javier.
Grazie.
La prossima domanda è di Francesco Sala di Banca Akros. Prego, Francesco.
Buonasera, grazie per la presentazione. Anch'io due o tre domande. La prima è, mi interessava sapere, in quei 300.000 clienti, se non sbaglio, che sono stati aggiunti nel settore elettricità, quali sono le moving part che ci sono dentro, esattamente come siete riusciti a fare questa crescita che è sicuramente molto buona anche in prospettiva per i prossimi trimestri. La seconda è le discussioni che leggiamo sulla modifica del bonus 110%, come vi impattano in particolare sul networking capital e non solo. L'ultima è se vedete sul mercato, ho visto tutti i nuovi entranti sul mercato retail, se vedete pressione sui margini, e se vedete questi margini che voi state facendo sono sostenibili almeno per il breve medio periodo. Grazie.
Grazie per la domanda. Crescita dei clienti di 300.000. Allora, questa crescita viene... Non è una forse è un po' più alta della dimensione storica che abbiamo, ma noi negli ultimi 10 anni, se eliminiamo le attività di M&A, abbiamo un saldo netto positivo di crescita commerciale costante tutti gli anni. Questo saldo positivo è effetto due attività che poi in realtà si influenzano reciprocamente. La prima è la buona capacità di acquisizione commerciale, la seconda è un churn rate che, diciamo, che vede, diciamo, sul mercato un livello medio che è il 50% più alto rispetto al nostro churn rate. Quindi un buon churn rate basso ci consente, diciamo, di fidelizzare i clienti e quindi, diciamo, di portare un saldo netto fra le acquisizioni che facciamo positivo e, diciamo, le uscite che noi abbiamo sui vari territori. Questo, diciamo, il churn rate buono parte, e mi ricollego alla domanda finale, anche da un buon balancing fra livello di marginalità e prezzi e livello di servizio che noi diamo sui vari territori. Questo cosa vediamo? Ma devo dire che in questi anni la pressione competitiva sui mercati è sempre salita, i nostri margini, diciamo, non sono mai calati, anzi delle due sono leggermente in crescita, ma anche l'attività, cioè, la dimensione della nostra crescita, diciamo, del primo trimestre in termini di crescita organica, anche la parte che è legata all'incremento delle marginalità, si traduce quasi sempre in un minor costo che abbiamo sostenuto, e quindi non è un valore che abbiamo scaricato to cure sul cliente finale in bolletta. Quindi i clienti finali poi in questo momento si vedono anche rispetto, diciamo, agli anni passati, bollette che diminuiscono, come è diminuito anche il nostro fatturato in parte, quindi le bollette diminuiscono, diciamo, in maniera consistente, non sono i 10 euro in più che cambiano la dimensione, diciamo, della scelta del cliente, no? Complessivamente. Quindi qui siamo abbastanza confidenti, tranquilli, diciamo, competizione c'è sempre stata, c'è grande competizione, è una competizione che sul mercato dell'energy, visto anche le complessità del mercato, si è sempre basata più sull'aggiunta di servizi, sul miglioramento della qualità, sulla customizzazione delle offerte. Considerate che noi abbiamo più di un terzo della nostra customer base che compra da noi anche servizi a valore aggiunto. Ora non ho citato il tema, diciamo, citando i risultati del periodo. Complessivamente, se consideriamo anche le attività che facciamo su tutti i segmenti, anche quelli industriali, al netto del super eco bonus è un valore ancora in crescita in questa direzione. Quindi l'efficienza energetica e l'attività che facciamo e portiamo ai clienti per aiutarli a ridurre la loro bolletta ci consentono comunque di mantenere buona la fidelizzazione e ridurre i costi senza dover, diciamo, lavorare sui margini. Sul super bonus, cioè, tanto rumore per nulla, nel senso che quello che di cui si sta discutendo non è il pregresso, sono, diciamo, le code sul 2024, code, diciamo, che per noi non sono rilevanti, quindi non vediamo impatti che possano essere, diciamo, che possono avere visibilità sui nostri numeri, anzi direi non ci sono proprio impatti, non che non sono negligible, non abbiamo impatti rispetto a quello che c'era prima, anche perché qui la spalmatura, se fai riferimento alla spalmatura su 10 anni, è una spalmatura che fa riferimento alle attività che, insomma, al fatturato 2024 e successivo, non certo a quello del 2023, e quindi su quello siamo molto sereni.
Grazie.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni di Kepler Cheuvreux. Prego, Emanuele.
Sì, buonasera a tutti. Ho un paio di domande anch'io. La prima riguarda l'energy supply, sempre questo 1,1 milioni clienti che avete, o potenziali clienti, diciamo, che avete vinto nelle aste per la fine della maggior tutela, completa liberalizzazione del mercato. Volevo sapere se avevate già iniziato un'attività commerciale o la inizierete solo dal 1 luglio, e quale tipo, diciamo, di offerta commerciale state pensando, quindi se ad esempio dei contratti a prezzo fisso piuttosto che poi chiaramente con l'aggiunta di servizi a valore aggiunto ed altro genere, in modo da essere da convincere, diciamo, questi clienti price sensitive, quindi molto sensitivi al, molto sensibili al prezzo e, alla, e ai margini, quindi come, come potete convincerli a migrare al, al mercato libero. Poi invece ho una seconda domanda sui crediti fiscali, se mi potete dare e fornire una, un aggiornamento e comunque una, un recap di quello che sono i, gli incassi attesi, delle, quindi la riduzione del capitale circolante legato ai crediti fiscali, mi sembra essere circa 200 milioni di euro all'anno per 4 anni, per un totale di circa 800 milioni, ecco se potete confermare questi numeri. Grazie.
Buonasera Emanuele, grazie per le domande. Allora, sulla parte, diciamo, della, della, dei clienti che arrivano nel servizio di tutele graduali, noi siamo partiti, diciamo, a, a lavorare 30 minuti dopo aver vinto la gara, no? Abbiamo festeggiato per 30 minuti, poi dopo abbiamo iniziato a, a lavorare per portare, per, diciamo, assettare la macchina, diciamo, ad essere pronta il 1° luglio. È vero che due terzi di questi clienti sono su territori dove noi abbiamo già tutte le strutture operative, no? Quindi sia di CRM che di vendita, ma le stiamo potenziando, soprattutto nelle aree, diciamo, dove la presenza di questi clienti sarà più intensa rispetto alla customer base già esistente, e quindi, diciamo, stiamo lavorando per, diciamo, avere le strutture commerciali pronte, diciamo, nel momento in cui avremo i dati di questi clienti disponibili per dargli il benvenuto e iniziare a fare delle proposizioni commerciali. Questo accadrà, diciamo, nella seconda metà del mese di giugno. Dal punto di vista, diciamo, delle aree nuove, anche qui stiamo strutturando e per aprire sia strutture di relazioni territoriali locali, quindi sportelli fisici. Noi abbiamo complessivamente quasi 200 sportelli con una, diciamo, densità molto elevata nelle aree con alta intensità di clienti. Queste sono aree dove noi partiremo con un'alta intensità di clienti, avendo una quota di mercato che sull'energy retail si è girerà attorno al 20%, quindi, diciamo, saremo molto presenti e visibili. Abbiamo già iniziato a fare comunicazione su questi territori, sportelli, e anche qui a strutturare la rete, sia quella, diciamo, fisica che, diciamo, preparare quella telefonica, diciamo, che contemporaneamente al benvenuto ai clienti gli proporrà le soluzioni e l'offerta. Sull'offerta siamo già usciti con questa offerta che si chiama Erati Tutela, ed è un'offerta che è un'offerta a prezzo fisso, con un prezzo fisso più basso di quello che abbiamo in vendita per i clienti non provenienti dalla tutela, con delle garanzie assicurative legate alle spese mediche, e abbiamo fatto un'analisi anche, diciamo, spese veterinarie, perché molti di questi clienti diciamo, hanno anche questo tipo di attenzione, e quindi un'offerta, diciamo, che va verso la direzione, diciamo, della prudenza per quanto riguarda questi clienti, perché è vero che sono attenti al prezzo, ma, diciamo, questa attenzione al prezzo, diciamo, non è stata soddisfatta quando i prezzi crescevano in maniera significativa, perché i clienti in tutela hanno pagato molto di più rispetto ai clienti che erano a mercato libero, soprattutto con i prezzi fissi. Quindi andiamo in questa direzione, siamo già usciti in promozione, abbiamo fatto una campagna di comunicazione per la prima volta, diciamo, sui media nazionali con una certa intensità, proprio per dare visibilità e riconoscibilità all'azienda sui vari territori, e poi ci stiamo muovendo con le associazioni e con le strutture locali per, diciamo, avere una visibilità maggiore sui vari territori. Quindi ci stiamo allenando come si allenano le squadre di calcio nel periodo estivo, per partire con la prima di campionato già tonici e essere in grado di lavorare questi clienti su tutte le attività, sia quelle operative che quelle commerciali. Sulla parte dei crediti fiscali, i numeri che dicevi sono coerenti con quelle che sono le nostre aspettative.
Grazie.
La prossima domanda è di Davide Candela di Banca Intesa San Paolo. Prego, Davide.
Sì, buonasera anche da parte mia e grazie per la presentazione. Avrei tre domande. La prima, rimanendo sul mondo dell'energy supply, mi interessava sapere un po' la vostra view sul tema consumi. Se ho fatto bene i conti, anche sul primo trimestre, sia sull'elettrico, ma chiaramente anche sul gas, complice anche l'inverno un po' mite, si sono ridotti. Mi chiedevo se questo è un fattore un po' più strutturale al netto magari di certe evoluzioni, perché c'è un certo tipo di risparmio da parte del cliente finale, oppure è dovuto magari a dei clienti più B2B che con incontrarsi un minimo del ciclo economico hanno ridotto i consumi. Ecco, se potete darci una view anche magari non solo di breve, ma un pochino più in là. La seconda domanda è sul waste, anche qui una domanda più di outlook sull'andamento sia dei prezzi di conferimento, ma anche su come sta andando il sistema delle autorizzazioni, come si concilia questo con i vostri piani di crescita organica. E infine un'ultima domanda su l'M&A, se c'è qualche deal sul tavolo che state attenzionando, com'è il mercato in termini di appetibilità, al di là di asset, ma anche a livello di multipli che potrebbero essere pagati. C'è qualcosa già previsto nel piano? Ecco, un aggiornamento su questo sarebbe utile. Grazie.
Scusate. Tema energy, in questi 2 anni abbiamo assistito a una diminuzione dei consumi medi, diciamo, sul mondo della distribuzione del 20%, no? Quindi sul mondo del gas. Questo è legato sicuramente a un clima che è stato particolarmente mite, ma anche a livello dei prezzi che hanno indotto sui clienti finali sia comportamenti efficienti che, diciamo, lo sviluppo di iniziative di contenimento dei consumi. Una bella diminuzione che abbiamo già consuntivato e che vedete già all'interno dei numeri che vi abbiamo raccontato e che avete visto in queste chiusure. Quanto per effetto, diciamo, dei prezzi meno alti o più bassi, gli elementi comportamentali avranno un rebound verso l'alto, difficile da dire. Qui comunque sul mondo del gas andiamo verso un trend di diminuzione sicuramente complessiva. Noi oggi abbiamo una marginalità che soprattutto sul mercato retail, diciamo, ha una componente fissa sicuramente prevalente rispetto alla componente variabile, e questo ci dà la serenità e tranquillità rispetto a queste diminuzioni di marginalità che potrebbero esserci per effetto dei volumi. E noi stessi lavoriamo affinché i clienti trovino soddisfazione nel percorso della decarbonizzazione. Considerate che complessivamente noi abbiamo l'obiettivo di ridurre i consumi, o meglio le emissioni, diciamo, nostre e dei nostri clienti, quindi su tutti e tre gli scopi. Considerate che abbiamo 11 milioni di tonnellate di emissioni, che abbiamo un obiettivo di riduzione del 37%, che il 90% delle emissioni sono quelle dei clienti, quindi noi lavoriamo per arrivare lì. Al 2027 abbiamo un target del 29% rispetto al 37% che abbiamo al 2030 e insomma, siamo a metà perché siamo arrivati l'anno scorso a consuntivarne il 14%. Quindi in quella direzione, anche in logica di sostenibilità, andiamo. Sul tema waste lascio la parola a Orazio che così ci dà.
Sì, grazie, grazie. Sul waste sicuramente, allora, abbiamo la nostra leadership che ci permette sia per il grande parco impiantistico sia per il global waste management, che quindi per i servizi integrati che siamo in grado di offrire. Abbiamo una capacità di lavorare su diversi segmenti di mercato. Ad esempio, cito l'oil and gas, per esempio, che è un settore anticiclico. Su questo noi nel primo trimestre abbiamo avuto dei buoni ritorni, così anche sul mondo delle bonifiche che producono rifiuti. E quindi per dare un po' un outlook sui prezzi, io credo che uno, il paese ha sicuramente corto di capacità di trattamento e questa, anche se c'è stato e c'è ancora tuttora un contesto meno espansivo, sicuramente questo ci aiuta a mantenere i prezzi ancora quindi come fino a pochi mesi fa, per cui non vediamo ribassi, non ci sono stati, anzi c'è stato anche qualche lieve rialzo su alcune tipologie di rifiuti che noi trattiamo, quindi e l'altro anche per la nostra capacità, no, di offrire ampi servizi, per cui la dinamica dei prezzi sicuramente di trattamento dei rifiuti speciali noi la confermiamo stabile rispetto ad un valore che è cresciuto negli ultimi 5-6 anni in maniera importante, come già abbiamo commentato le puntate precedenti. Secondo punto invece per quanto riguarda gli investimenti e le autorizzazioni, ecco, non, come abbiamo già raccontato nella presentazione del piano, tutti i nostri investimenti sono tutti, hanno tutti l'autorizzazione, quindi non abbiamo, come dire, non ci aspettiamo sorprese, stiamo continuando appunto ad andare avanti sulla realizzazione dei nostri investimenti nei vari impianti, sia di trattamento linea 4 di Padova, sia l'impianto, siamo partiti con l'impianto di Modena delle plastiche rigide che ci permetta di poter ampliare la gamma dei prodotti di plastica riciclata per poter anticipare quelli che saranno i trend futuri di mercato legati anche al nuovo regolamento UE sugli imballaggi che obbliga il contenuto minimo riciclato in aumento a partire dai prossimi anni, già sul PET anche a partire dal 2025, quindi direi nessuna criticità, anzi siamo perfetta, come dire, traiettoria rispetto a quello che avevamo previsto nel piano industriale.
Sono stato veloce a passare la palla, diciamo, a Orazio sul waste. Vi ho raccontato della parte, diciamo, della diminuzione dei consumi, forse solo la parte, diciamo, del gas. Sull'elettrico questa diminuzione dei consumi, diciamo, c'è stata in un anno, quest'anno non stiamo vedendo un'ulteriore diminuzione e, diciamo, il trend invece sull'elettrico è, soprattutto sul mondo retail, una crescita, diciamo, significativa dei consumi per l'elettrificazione delle attività. Proprio per questo, cioè, come avete visto prima quando abbiamo visto l'attività del supply, noi ormai stiamo arrivando a un perfetto equilibrio fra l'energy e il mondo del gas, quindi fra l'energia elettrica e il mondo del gas. Questo ci consentirà di andare a cogliere quella diminuzione dei consumi gas che saranno legati all'elettrificazione, avendo, diciamo, per gran parte contratti dual fuel sui clienti. In più, diciamo, dal 1° di luglio supereremo per la prima volta nella nostra storia questo equilibrio. Ricordo che nel 2002, quando siamo partiti, avevamo 30.000 clienti elettrici e 700.000 clienti gas, no? Quindi diciamo, il 1° luglio terminerà una rincorsa alla crescita dell'elettrico che è durata 22 anni no? e che ci ha visto tutti gli anni crescere in quella direzione, e quindi questo ci consentirà di andare a cogliere le altre opportunità sul mondo dell'elettrico, dove invece il trend sicuramente è in direzione opposta, e quindi avere una logica di compensazione fra le attività. Sul tema M&A, diciamo, noi ve le raccontiamo quando ci sono, e la cosa che vi posso dire è che noi siamo sempre attivi su questo, siamo un po' attenti alla creazione di valore, quindi l'obiettivo nostro è fare M&A che non siano dilutive, che siano fatti a multipli, diciamo, coerenti con la creazione di valore, quindi non è M&A a tutti i costi, ma M&A che siano coerenti con il nostro profilo di business, che possano portare sinergie e che in questa, diciamo, nella somma delle parti possano portare creazione di valore, diciamo, per tutti gli azionisti, e questo, diciamo, è la regola che ci diamo, e su questa regola andiamo avanti, quindi su quello siamo sempre in fermento e facciamo le cose che in quel momento sono legate, diciamo, che si possono trovare, qualcuno l'andiamo a stimolare, qualcun'altra diciamo, non arriva, ma con Orazio le mettiamo da parte perché non ci sembrano in linea con quelle che era la regola della casa di fare cose che possono portare valore ai business di queste aziende.
Abbiamo preso una a gennaio, no? Quindi TRS.
Ecco, sì, no, adesso dillo.
A Christian, e quindi stavo appunto condividendo con lui che nel primo trimestre di quest'anno abbiamo appunto firmato il contratto preliminare per un progetto di acquisizione del 70% della Newco TRS Ecology, che è un'azienda piacentina che opera nel settore rifiuti industriali a ridosso di Milano, quindi a sud della Lombardia, che ci permette di coprire quella zona di territorio che ci mancava nel nostro, come dire, sviluppo commerciale. Quindi un'operazione che comincerà poi a dare i suoi frutti a partire dal secondo semestre di quest'anno. Quindi è piccola ma buona e sicuramente, come diceva Christian, capace di poter dare e di potersi integrare anche con gli altri, perché saremo in grado ovviamente di anche lì di estrarre valore, che normalmente è il 25%, in grado di poter fare cross-selling, upselling, e questa nel mercato industria dei nostri rifiuti, per poter crescere ancora di più in un contesto che magari oggi è un po' meno espansivo, e noi ci auguriamo che sia un po' più espansivo, visto anche insomma un po' le aspettative un po' del mondo industriale che cominciamo a leggere già soprattutto nel settore siderurgico. Tutto qua, grazie.
Grazie mille.
Bene, grazie.
Ingegnere Fabri, non ci sono altre domande?
Bene, quindi siamo perfetti, diciamo alle 4:26, quindi siamo in linea con la nostra ora. Noi vi ringraziamo per la disponibilità e per l'attenzione e vi diamo appuntamento ai risultati della semestrale a fine luglio. Grazie e buon lavoro. Recording stopped.